Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati su Quinta di Copertina. Oggi è 27 luglio 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che, come al solito, anche se oggi un po' accaldato, vi parla dalle pagine web di apogeeonline.com. Quinta di Copertina è una rassegna stampa che cerca di raccontare come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie e zone limitrofe, argomenti a noi cari. Iniziamo oggi con un tema che abbiamo sfiorato nei giorni scorsi in virtù di una serie di eventi che lo hanno visto emergere questo tema all'attenzione di chi magari, anche di chi magari non è così addentro a quelli che sono i meccanismi della rete. Stiamo parlando di YouTube e della politica, sia per quanto riguarda il dibattito elettorale delle primarie democratiche che si è svolto a Charleston in America qualche giorno fa, è organizzato dalla CNN in collaborazione con YouTube, di cui molti hanno scritto, anche se a dire il vero ne hanno scritto un po' a freddo, senza raccontare quello che è successo di fatto durante quella serata, quel debate, anche perché finiva tardi e quindi evidentemente poi il giorno appresso era un po' già tutto scritto. Ma questo non è una giustificazione, spesso bisognerebbe anche avere il coraggio di riprendere una notizia di due giorni fa per approfondirla, e anche perché il caso di che abbiamo segnalato anche ieri, Enrico Letta si è candidato alle primarie per il Partito Democratico in Italia grazie a un video su YouTube. In molti ne hanno scritto anche l'Unità, pubblica un intervento di Roberto Cotroneo: il caso YouTube, un click o un blog per comunicare politica dopo la scelta di Enrico Letta, analisi di un fenomeno che scavalca i media e l'informazione. Roberto Cotroneo parte da un paio di domande: la rete, i blog hanno cambiato il linguaggio scritto, ora rapido e globale, per i video avverrà lo stesso? E ancora, siamo sicuri che cancellare la mediazione giornalistica nella comunicazione elettori e eletti non si trasformi in un boomerang? Queste sono le due domande da cui parte Roberto Cotroneo, che dice innanzitutto quali secondo lui sono i motivi per i quali un politico come Letta sceglie YouTube per formalizzare la sua candidatura. Il primo motivo è per una ragione di modernità. Sappiamo da sempre, ed è anche un po' un luogo comune, che web significa modernità. Il futuro passa da lì, non più dalle TV, dai giornali, dalle campagne di comunicazione. Ma, continua Cotroneo, la modernità di YouTube viene anche da un altro aspetto che non va sottovalutato, ovvero dal linguaggio. Già i blog avevano per molti aspetti innovato il linguaggio giornalistico e cambiato il modo di raccontare le notizie. Ma se il blog è scrittura, continua Cotroneo, e se il web da molti anni ormai ospita i siti di esponenti politici che aggiornano quasi quotidianamente gli elettori sul loro lavoro legislativo e politico, YouTube è un sito che raccoglie video che richiedono un montaggio, una scelta di immagini, una microsceneggiatura, anche se semplice ed elementare. Cosa significa questo? Continua nella sua riflessione Cotroneo. Significa che si entra in un mondo della comunicazione che vuole artificio, gusto delle immagini, soprattutto che è fatto per colpire e interessare lo spettatore in un modo abbastanza simile a quello che avviene per uno spettacolo che va al cinema. I cortometraggi di YouTube, perché di questo si tratta, hanno l'apparenza dell'immediatezza, vogliono essere considerati autentici e naturali, ma in realtà sono qualcosa di molto più complesso. Sono strumento di seduzione, come la letteratura, il cinema, il teatro e il concerto musicale. Questa è la riflessione, con qualche, secondo me, salto logico di troppo di Cotroneo, nel senso che non per forza questo significa una deriva spettacolarizzante. Poi la seconda parte della sua riflessione riguarda invece la questione della disintermediazione che in un certo senso Internet ha sempre ingenerato in tutti i campi in cui si è trovato ad interagire, e che in questo caso è una ulteriore disintermediazione, perché il politico può direttamente direttamente parlare senza essere intervistato oppure senza dover ricorrere a appunto la televisione o i media generalisti. Nel caso di un'intervista, scrive Cotroneo, è il giornalista a mediare, a fare domande ulteriori, a rilevare punti di forza o contraddizioni. Ma YouTube non è un media, non ha bisogno di un pubblico riconoscibile, non chiede un giudizio di un professionista dell'informazione che appunto media tra chi parla e i lettori che deve informare. YouTube è un calderone dove ognuno fa ciò che vuole e per di più è un calderone privo di contesto, un contesto senza mediazioni. Ma siamo così sicuri che la comunicazione politica senza media non sia alla lunga un boomerang, oltre che l'ulteriore segnale di una crisi sempre più forte tra politica e informazione, conclude Cotroneo. Domanda che lascio così nell'aria senza prendere posizione. Rilevo ancora una volta un po' di salti logici di troppo per quanto riguarda la comprensione di come funziona un social network come di fatto è YouTube, in cui il contesto sì non è dato da giornalisti professionisti, ma è dato comunque dalla possibilità della comunità di YouTube e di chiunque di commentare e interagire direttamente con chi pubblica un video. Bene, passiamo ad altro, passiamo al Panorama, che oggi pubblica un'intervista a Marco Comastri, l'uomo che ha raddoppiato in Italia il fatturato del colosso del software. Stiamo parlando di Microsoft. Microsoft, batteremo Google, questo è il titolo, ed è appunto l'intervista all'ex amministratore delegato che dal 2003 ad oggi ha raddoppiato il giro d'affari della Microsoft Italia e da pochi giorni promossa vicepresidente per il Medio Oriente e l'Africa. Quella di Comastri è un'intervista molto aziendale, tra virgolette, che parla dei successi di Microsoft e di Bill Gates. Segnalo alcuni passaggi per quanto riguarda anche il riferimento al titolo «Batteremo Google». «Chi sono i vostri nemici?», chiede Stefano Lorenzetto. «Nemici non crediamo d'averne», risponde Comastri. «Concorrenti sì, a cominciare da IBM e Oracle. Oggi se ne profilano di più temibili, come Google o l'open source, il software con un codice sorgente che gli utenti possono leggere e migliorare. Ha stimolato il mercato. Noi però pensiamo che la spinta più forte all'innovazione venga dalla ricerca, col ritorno economico che ne deriva», chiede Lorenzetti. «Per molti l'open source ha un pregio straordinario, è gratuito. Ci sono aziende e amministratori pubblici che credono di risparmiare adottandolo», risponde Comastri. «Ma è fuorviante dire che non costa nulla. Un software meno raffinato ha bisogno di più assistenza. Non a caso la IBM, che sostiene l'open source, fa il grosso del suo fatturato con i servizi e le consulenze». «Invece Google funziona benone?», chiede ancora Lorenzetti. «Fino a 3 anni fa non pensavamo che fosse un nostro concorrente», risponde Comastri. «Non abbiamo compreso l'importanza di questo motore di ricerca». È abbastanza deduttivo chiamarlo tale, credo. «Google ha creato un modello di business intelligente legato al reperimento delle informazioni. Se voglio trovare una in rete, una pizzeria qui a Segrate, è ovvio che mi comparirà in cima alla lista il link di quella che ha pagato di più». Anche in questo caso mi sembra un'informazione, diciamo eufemisticamente, un po' inesatta di come funziona l'algoritmo di Google, perché in cima alla lista non compare il link di quella che ha pagato di più, ma di quella che è valutata più positivamente l'algoritmo di Google, a meno che non sia un collegamento sponsorizzato ed è chiaramente segnalato come tale. Quindi insomma un'informazione leggermente distorta. Lorenzetti calca la mano. «Google potrebbe decidere di vendere al miglior offerente anche i primi posti delle ricerche oggi eseguite dall'algoritmo», voglio dire una opportuna possibilità, una mera possibilità che non sembrano esserci i motivi per adottarla. «Questo l'ha detto lei», risponde Comastri, apre un dibattito enorme sulla neutralità della rete, che forse è qualcos'altro. Va bene, passiamo quindi ad altro, passiamo a quello che potremmo considerare una sorta di sempreverde argomento ormai della nostra rassegna stampa, ovvero Second Life, che tra hype e contro hype, tra esaltazioni e critiche, entrambe spesso immotivate, ingiustificate o superficiali, continua a rimanere tra le pagine dei giornali, diciamo più o meno ogni pretesto è quello giusto. In questo caso si parla di un intervento di un padre gesuita, padre Antonio Spataro, su Civiltà Cattolica, mensile appunto dei gesuiti, e Marco Politi ne racconta appunto perché padre Antonio Spataro, peraltro un esperto di nuove tecnologie, ricordo un attento studioso di questi argomenti, ricordo un bel saggio su blog blogosfera e giornalismo ormai risalente a qualche anno fa, credo, ma davvero in anticipo sui tempi, con curiosità e molta competenza. In questo caso l'intervento, appunto, sintetizzato da Marco Politi, forse nelle sue parti più superficiali, cerca di raccontare quale può essere il ruolo della civiltà cattolica, tra virgolette, all'interno di un metamondo metaforico come Second Life. Scrive nel titolo Marco Politi: Second Life, terra di missione, anche il mondo digitale è un'opportunità di evangelizzazione. Il giovane gesuita avverte che se ci sono persone che nella seconda vita esprimono anche bisogni di carattere spirituale, allora è meglio non lasciare in evasa una simile richiesta. Chiosa sulla notizia, tra virgolette, Gabriele Romagnoli con un editoriale con richiamo in prima: se Second Life diventa terra di missione. Appunto, racconta, dice, viene da uno dei più curiosi e avanzati uomini di fede, padre Antonio Spataro, e appare ineccepibile perfino nei termini della più diffusa religione contemporanea, quella del mercato, giacché porta l'offerta a colmare un vuoto laddove esisteva una domanda. Eppure, quindi poi Gabriele Romagnoli fa dei distinguo che si concludono con una critica al termine missionari, che in questo caso associato a chi usa il mondo metaforico di Second Life è un po' irrispettoso dei missionari veri, tra virgolette, quelli che vanno in giro per il mondo rischiando di persona. Ma a parte questo, segnalo un passaggio che richiama un po' il concetto di Second Life come terra di missione, probabilmente un terreno naturale per seminare i semi dello spirito. Scrive Romagnoli: difficile concepire infatti una metafora più esplicita dell'altra vita, ci siamo ma senza l'ingombro del corpo, i lacci dell'identità, la minaccia della scadenza. L'avatar è la cosa che in maniera blasfema più si avvicina al concetto di anima. Con una connessione a banda larga, diabolici blackout esclusi, può essere senza esserci, anche quando non siamo. Esiste in un altrove di misteri disvelati, giacché lì sappiamo chi siamo, da dove veniamo e, Maus permettendo, perfino dove andiamo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata e un weekend molto spirituale. Ci vediamo, ci sentiamo con Quinta di Copertina lunedì prossimo.